Quinta di copertina. Internet, web e nuovi media raccontati dai quotidiani.
Ben ritrovati a Quinta di copertina, oggi è lunedì 30 aprile 2007, un caro saluto da Antonio Soffi dalle pagine web di apogeonline.com. Iniziamo questa rassegna stampa con la cronaca del Bar Camp che si è tenuto sabato scorso a Genova, lo Zena Camp, chiedo scusa ma non lo so pronunciare in dialetto, lo Zena Camp comunque un grande successo e ne racconta il secolo XIX che dedica allo Zena Camp quasi un'intera pagina che corricchiamo in prima firma. L'articolo, la cronaca Laura Guglielmi, una vita da blogger, riuniti a Genova autori e lettori dei diari online che stanno rivoluzionando i modi di comunicare, e racconta appunto di come innanzitutto funziona la formula del Bar Camp, che immagino molti degli ascoltatori di Quinta di copertina ben conoscano, e quindi racconta: basta appendere un post-it alla parete con il luogo e l'ora dell'intervento e si può parlare di tutto ciò che si vuole, o più o meno, aggiungo io, tutti liberi di intervenire ma soprattutto liberi di ascoltare, un'atmosfera tranquilla e rilassata, poco competitiva, e più la voglia di conoscersi dopo tanto che si dialoga in rete che quella di farsi belli agli occhi degli altri. Quindi ci sono qualche opinione dei bar camper convenuti da Miti Vigliero a Tambu, a Carola Frediani, a Robin Good, Andrea Beggi, Marina Rossi e Federico Fasce tra gli organizzatori. Insomma, una ennesima dimostrazione di come la formula del Bar Camp stia concretamente rivoluzionando le modalità di incontro, degli incontri pubblici, delle conferenze, tant'è vero che si chiamano non conferenze, e che sono convinto pian piano darà l'esempio per dare maggiore partecipazione, interattività e condivisione negli interstizi, come è venuto fuori chiamarsi le occasioni di chiacchiera fondamentalmente che ci sono ai margini degli interventi più o meno prefissati all'inizio della giornata con un post-it. Insomma, probabilmente questa formula sarà anche una buona cura per le talvolta troppo ingessate conferenze tradizionali. E passiamo ai giornali di oggi, passiamo a una ennesima intervista a Philip Rosedale, una vera e propria star di questi ultimi periodi, lui e la sua creazione Second Life. È un'intervista che trovo su Affari e Finanza, firma di Eugenio Occorzio, il fondatore di Second Life. Siamo il secondo web migliore del primo, il ragazzo terribile che vuole portare tutti nel mondo virtuale. Questo è il titolo dell'intervista. Eugenio Occorzio racconta di come ci sia nell'ultimo periodo un'attenzione particolare verso questo MORPG, un po' particolare anch'esso, perché non è un vero e proprio gioco. Lo stesso Rosedale in precedenti interviste raccontava di non considerare Second Life un gioco, perché in effetti non c'è un obiettivo da raggiungere, è una simulazione metaforica della vita reale che sta provocando delle interessanti risultati per quanto riguarda anche le interazioni sociali, soprattutto perché c'è la possibilità di possedere gli oggetti creati e quindi scambiarseli grazie a una valuta interna. Ne abbiamo parlato davvero più volte, segnaliamo alcuni passaggi dell'intervista di Eugenio Occorzio, che va oltre la negazione di Second Life come gioco. Eugenio Occorzio racconta di uno scambio di battute sulla natura di Second Life che è avvenuta al MIP TV, la grande fiera mercato dei contenuti multimediali, che quest'anno si intitola Il rapporto fra Internet 2.0 e la televisione, in cui appunto Philip Rosedale dice che Second Life non è uno strumento di marketing, non è un altro canale televisivo interattivo, non è un videogioco. Noi ricreiamo il mondo dall'inizio alla fine, stiamo costruendo una nuova nazione, stavolta virtuale. Per questo dico che siamo il web, o perlomeno un altro web del tutto indipendente dal primo, a tre dimensioni. Sì, se volete sapere, siamo un universo parallelo, un mondo a parte per entrare nel quale devi acquisire una nuova identità. ha un nome preciso, metaverso, anche se la locuzione originale è metaphysical universe. E quindi Eugenio Occorsi racconta del come iniziò Philip Rosedale agli esordi appunto della sua creazione, e la storia appunto di successo in pochi anni di Second Life, la storia di successo anche dello stesso Rosedale. Quella di Second Life e di Philip Rosedale Linden è la storia di un clamoroso successo scandito da commenti critici, interventi preoccupati, interrogativi sul senso di un sito che assomiglia a un grande videogioco ma che invece è una cosa serissima. Qualsiasi giudizio vogliate dare, scandisce Rosedale, aspettate a darlo, perché ci siamo dati un orizzonte temporale di 10 anni, siamo quasi all'inizio, poi potremo parlarne. E quindi Occorsio parla anche di le critiche a Second Life. Non è un percorso tutto rose e fiori quello di Second Life, come per YouTube, la regina dei video e MySpace, imperatore del social networking. Le critiche si abbattono sistematicamente sulla creatura di Rosedale. Per alcuni è solo un pozzo di quattrini, per altri è addirittura pericoloso perché porta ad uno sdoppiamento di personalità. E poi ci si gioca d'azzardo, e fa riferimento al fenomeno anche dei casinò virtuali e anche del sesso virtuale. Lui, Rosedale, risponde che non è Second Life ad essere pericolosa, ma le abitudini dei singoli in sé. E rimanendo sul campo del social networking, segnalo un articoletto di Lucia Corna su Io Donna, che parla di 10 cose di culto, e tra le prime parla di Ning. Proprio in riferimento a Second Life, come se ci fosse una contrapposizione. Siete rimasti a Second Life? Aggiornatevi oggi sul web, la parola magica è Ning. Stiamo parlando, ne abbiamo già citato un po' di tempo fa quando venne presentata, e sembra stia andando molto bene. In pratica la possibilità, attraverso appunto Ning.com, di costruirsi una vera e propria piattaforma autonoma di social network che, secondo Lucia Corna, sta soppiantando MySpace, perché consente agli utenti di caricare foto, video, file musicali dentro uno schema non standardizzato ma interamente personalizzabile. E non solo nel look, oltre a creare il proprio spazio come si vuole, su Ning è possibile dettarne le regole insieme agli altri membri della community, passando da utenti passivi a veri e propri attori del web. E torniamo ad oggi, e torniamo ad Affari e Finanza, dove Giorgio Lonardi parla di Your Truman Show. Anche questo l'avevamo segnalato un po' di tempo fa, c'è dietro anche qualche italiano, anzi è un italiano, Arturo Artom, piemontese, 40 anni appena compiuti, che ha raccolto la sfida del web 2.0, scrive Giorgio Lonardi. È un modello che si ispira a YouTube, o meglio quello che egli si augura possa diventare uno dei nipotini più talentuosi di YouTube. I soldi messi per ora sul piano sono i 1,5 milioni di dollari, e ci sono anche coinvolti Alberto San Giovanni Vincentelli, a capo dipartimento elettronica dell'Università di Berkeley. Insomma, Your Truman Show è una specie di YouTube che si basa però soprattutto sul contenuti prodotti dagli utenti famosi o famigerati UGC, per trasformare l'esibizionismo in un bel business, così scrive Giorgio Lonardi. Insomma, adesso c'è un beta test, il debutto online è previsto entro maggio. L'idea un po' che si differenzia da YouTube è quello di riuscire tra virgolette a sfruttare questi contenuti prodotti dagli utenti, anche per, in un secondo step, con il coinvolgimento di una major di Hollywood, per trasmettere in TV le vite più interessanti. Insomma, il racconto delle vite delle singole persone potrebbe diventare un film, come nel famoso film interpretato da Jim Carrey. Così spiega Artom, YouTube è una piattaforma orizzontale, permette di caricare qualunque tipo di filmato. La nostra sarà invece una piattaforma verticale che raccoglierà storie di vita, le classificherà e permetterà ai visitatori di votarle e recensirle. Bene, questa era l'ultima segnalazione di questa puntata di Quinta di Copertina. Noi ci risentiamo mercoledì 2 maggio. Io vi auguro un primo maggio pieno di piattaforme orizzontali e conversazioni negli interstizi.